You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo nuovamente il nostro primo ufficiale Sofia con noi.
Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico che possiamo finalmente dirlo è il nostro motore a spore di questa USS Talking Trek. Finalmente siamo tornati di nuovo in tema. Prima di lasciarti ancora la parola, caro Jared, vi ricordo anzi che questa settimana all'interno di questa diretta analizzeremo non uno ma ben due episodi della quarta stagione di Star Trek Discovery, che finalmente, dopo tanto penare, prima non dovevo uscire, poi non dovevo uscire, poi l'hanno tolta da Netflix, poi doveva andare più direttamente a settembre, insomma alla fine tra una cosa e l'altra finalmente è reperibile su, appunto, settimane, diciamo settimana dopo settimana, su Pluto TV, e questa sera recensiremo i primi due episodi della quarta stagione denominati Kobayashi Maru e Anomaly. Ma prima di cominciare, prima di lanciarci in questo viaggio, che ormai è un po' di tempo che non lo facevamo, una diretta di recensione, sì. Jared, ormai sarà passato un mese credo, più o meno.
Mese e mezzo.
Esatto. Prego. Ma allora, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. E diciamo che vi ricordo un po' le solite cose che però va sempre bene fare. Allora, per quanto riguarda YouTube, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, e vi vedo che non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo solo un nuovo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete per espandere il verbo di Talking Trek. Inoltre, all'interno appunto di YouTube si è attivata questa funzione della super chat, tramite cui ci potete fare delle donazioni. Ovviamente il vostro commento con la donazione verrà trasmesso più colorato e più bello e noi vi ringrazieremo in diretta, come è già successo anche altre volte, e approfitto per ringraziare ancora tutti coloro che ci fanno delle donazioni. E inoltre vi ricordo che la diretta è reperibile e seguibile anche sulla pagina Facebook, e anche in quel caso, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, oppure una love reaction, quello che volete, tanti bei commenti e tante belle condivisioni, perché come sempre più siamo e più ci divertiamo. Bene, caro Jared, ti lascio già la parola perché penso di aver detto tutto, spero di aver detto tutto correttamente, quindi prego.
Prima di salutare i nostri spettatori, ovviamente dobbiamo fare una doverosa precisazione. Rispetto alle nostre scorse dirette, dove facevamo una completa analisi e un completo dibattito su scena per scena, frame per frame, sequenza per sequenza, questa sera saremo un po' più alleggeriti. In primis perché gli episodi sono due e non vogliamo farvi stare tipo 4 ore collegati con noi, e in seconda perché obiettivamente c'era impossibile preparare tutte le immagini non riuscendo comunque a vederlo parecchie ore prima e con la possibilità di poter rivedere l'episodio, quindi essendo una trasmissione quasi in chiaro, no? Perché alla fine Pluto TV, facciamo una piccola... Pluto TV è sostanzialmente una sorta di replay, cioè è uno streaming, ma è come se fosse uno streaming di una TV. Insomma, una TV in streaming sostanzialmente.
Esatto, ci sono tanti quindi... canali, uno dedicato a qualcosa, ce n'è appunto, c'è il canale di Sci-Fi TV che è il numero 51, che appunto trasmette tutti i venerdì, come abbiamo detto, gli episodi di Star Trek Discovery. Cominciamo con gli spoiler, direi.
Dai, mostriamo un po' qualche immagine.
Ovvia.
Oh, allora, questa prima scena che secondo me ha fatto, diciamo, ha fatto molto parlare di sé, perché questa scena, mettiamola così, una sorta di primo contatto con questi alieni, sì, diciamo che il design degli alieni può essere anche interessante questo, ma il fatto che volano è stato un qualcosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, anzi un po' tanto storcere il naso, perché secondo me la sequenza iniziale era molto bella, anche con il fuggi-fuggi e spari-spari, no, era veramente molto interessante, poi è stato anche carino, anche poi tutto il malinteso che c'è stato dietro, però questi alieni, come dice Davide Piscillo, un po' farfalloni, non mi hanno pienamente convinto. Non so voi nella chat, ma io sono rimasto un po'
Ma allora, sai che cosa? Secondo me è carino l'inizio perché comunque alla fine è una scena spiritosa, cioè alla fine tutto quello, no, che cioè tutto l'inseguimento parte perché appunto fraintendono il fatto che Grudge sia un gatto, capiscono, ah, tenete prigioniero da regina, e quindi appunto parte tutto l'inseguimento, quindi secondo me a livello diciamo umoristico ci può stare, cioè ricorda comunque magari anche questi parietti che potevano esserci anche nella serie classica, insomma, sì, che comunque sì, non sono strani da Star Trek. L'unica cosa che a me non è piaciuta di tutta questa sequenza è proprio l'aspetto degli alieni. Non mi piace per niente. Io li ritengo veramente orribili. Cioè, poi, poverini, magari sono fantastici, magari hanno una razza bellissima alle spalle, però non... no. Quindi, purtroppo, questa prima scena non mi ha convinto, cioè, non mi hanno convinto loro, poveretti, non tanto la scena in sé.
Comunque molti fra i commenti, guarda, già li leggo, come Diego il Cisco, ma anche Davide Caldarelli, che ricorda molto l'inizio di Into Darkness, di... insomma l'inizio dei film Kelvin, ed effettivamente ragazzi un pochino sì, un pochino sì. No, ma è bellina, cioè la sequenza in sé per intero è bellina, ma questi alieni che volano un po' strani, che sparano un po', che volano un po' briachi, come si dice in Toscana, cioè, che sparano quello, cioè non mi è piaciuta perché c'ha ovviamente un tocco troppo fantasy. Poi è vero, se vai a vedere Star Trek ci sono numerosi episodi con elementi fantasy, come dal cristallo di Pike alla mano di Apollo che tiene bloccata l'Enterprise. Quindi se ci vai a vedere ci sono, però possiamo dire che insomma questa scena qua secondo me è stata un po' troppo esagerata, almeno a me non mi ha particolarmente convinto. Oh, quando c'è da parlare bene si parla bene, quando c'è da parlare male si parla male. Almeno poi rispettiamo assolutamente l'opinione di tutti. Leggevo fra i commenti della Svizzera. Ecco, qualcuno chiedeva in che lingua fosse distribuita in Svizzera, visto che comunque in Svizzera si parla tante lingue, si parla il francese, si parla il tedesco, si parla l'italiano, dipende un po' dai cantoni. A me due amici mi hanno detto che l'hanno trovata in tedesco. Se qualcuno è collegato dalla Svizzera può confermare, non può confermare, magari cambia da cantone a cantone, però mi hanno detto che è in tedesco la puntata, purtroppo. Comunque, ad ogni modo, questi alieni, tu Sofia?
Ma te l'ho detto, cioè esteticamente non mi piacciono per nulla, cioè li trovo proprio brutti, poveretti. E poi sì, cioè, sono d'accordo con te, alla fine sì, ripetiamo, cioè, come hai detto giustamente, che il fantasy esiste in Star Trek, c'è cioè, sempre un po' stato, però insomma, non lo so. Cioè, ecco, il problema principale di questi alieni è che sembrano veramente posticci, ed è una cosa orribile, cioè è una cosa che non, era da un po' che non mi succedeva in Star Trek Discovery, tant'è che voi sapete che io sono follemente innamorata, no? Dei colori di Discovery. Questa scena mi ha lasciata stuccata, perché cioè, cos'è questo blu finto? Cioè, nel senso, non mi è piaciuto per niente, cioè, purtroppo non mi è piaciuta e mi dispiace molto.
Antonio Morano, che è collegato alla Svizzera, ci dice, ci conferma, a parte gli alieni un po' imbarazzante anche per lui, che da Zurigo gli episodi sono in tedesco su Pluto. Ecco, forse perché manca Assunta. Comunque penso che chi vive in Svizzera comunque qualche lingua l'avrà dovuta imparare. Però non deve essere piacevole comunque vedere l'episodio. Allora, partiamo dal presupposto che comunque io Star Trek Discovery doppiato in italiano l'ho sempre apprezzato. E l'ho apprezzato anche stasera. Quindi, almeno per me, non è stato un gran problema il fatto che la puntata venisse soltanto rilasciata in italiano. Chiaro è che quando veniva rilasciata su Netflix mi facevo la doppia visione, in inglese e in italiano, così valutavo anche il discorso dell'adattamento del doppiaggio. Questo stasera non lo posso fare, però immagino sia peggio ancora vedersela magari doppiata in un'altra lingua, tipo il tedesco, il francese, non ce la farei. L'ultima volta che ho provato a farlo, perché stavo studiando francese e la notte mi guardavo gli episodi di Voyager in francese, guarda, veramente ne ho visti due, poi li ho rivisti in inglese e in italiano perché non ce la potevo fare a vedere. Comunque, ad ogni modo, andiamo anche avanti con qualche altra scena, Sofia.
Certo.
Oh, questa è veramente bella. Questa è veramente bella. Sì. Quando aprono il discorso della Federazione e poi dopo fanno vedere anche l'altra immagine, Sofia. Certo. Ecco, fanno vedere il molo, com'è che l'hanno chiamato? Non Archer Space Duck.
No, il molo spaziale Archer, molto semplicemente.
Il molo spaziale Archer.
Esatto.
Perché me lo hanno notato, sì. Questa scena qua è stata veramente da brividi. Veramente da brividi perché, allora, l'hanno chiamato molo spaziale Archer, sì. Ad ogni modo, questa scena qui è stata veramente da brividi, perché quando hanno messo il tema di Enterprise sotto, comunque la musica che si sente anche in Enterprise, lì veramente la pelle d'oca, veramente, veramente emozionante. Tornando anche alla scenetta prima, che questa a me è piaciuto, chiaramente capisco, come commenti che ha scritto anche un po' Davide Caldarelli prima, che c'erano troppe poche persone per questa scena, magari ci saremmo dovuti aspettare una folla enorme, cosa che potevano fare anche con con la CGI, cioè non è che per forza dovevi fare in questo modo. Però per me, poi ti lascio alla tua opinione Sofia, però per me è stata comunque emozionante, mi è comunque piaciuto, mi è piaciuto anche qua il discorso anche che fa il presidente, però il presidente dopo mi ha lasciato un po'. Però devo dire che qui questa scena qua comunque nei dialoghi e nelle sequenze comunque mi ha abbastanza emozionato, anzi no, mi ha proprio emozionato, ecco. Prego Sofia, poi leggiamo i commenti.
Ma guarda, io probabilmente, forse sono io che mi ricordo male o comunque forse è un'opinione impopolare, però a me in realtà sembra quasi plausibile. Allora, mi rendo conto che i cadetti sono effettivamente pochi perché non sono tanti. Però, insomma, se non mi sbaglio, comunque stiamo parlando anche di un periodo in cui la federazione ha da poco riaperto effettivamente anche, diciamo, le sue porte a, come dire, ai pianeti, non so se rendo l'idea, cioè quindi comunque si tratta di una cosa in via di sviluppo. Ovviamente sì, lascio un po' spiazzati perché chiaramente, ma questo ce l'ha fatto vedere anche Picard nei suoi flashback, appunto, e comunque siamo abituati a tante persone, appunto, soprattutto a questo tipo di manifestazioni. Per cui non so se sia stata una cosa voluta, diciamo, dal discorso Covid, dal discorso pandemia, oppure non lo so, oppure sia stata una cosa semplicemente dovuta al fatto che c'erano poche comparse, non sapevano come compensare. Però ti dico, a me sinceramente è piaciuta, e anche la presidente, ti dirò la verità, ho avuto dei sentimenti un po' contrastanti per lei, però non mi è dispiaciuta, cioè tutto sommato, soprattutto come poi vedremo dopo, il rapporto che si crea con Michael l'ho trovato interessante.
No, molti dicono che magari era il primo corso, la prima apertura.
Sì, è possibile.
Comunque, in ogni modo parlano di 59 mondi che si sono uniti adesso alla flotta stellare, quindi non mi verrà a dire soltanto 12 cadetti, cioè sì, è un po' poco, però per me è comunque stata emozionante, ecco. Poi sì, rimane il fatto, come dice qualcuno, che sia molto irrealistico. Sdonky, poche parole, ha ragione, però bisogna anche un po' capire la situazione anche della pandemia. Esatto. Star Trek Discovery è stata fra le prime serie ad essere anche girato sul discorso pandemico, con tantissime ma tantissime restrizioni, perché ne parlavamo anche nei vecchi articoli, oramai di un anno fa, perché parliamo del 2020, di novembre scorso. Insomma, ad ogni modo non era una situazione facile, ma vi ripeto, si poteva comunque usare un po' di CGI. Esatto. Ed allargare un po' tutta la
però,
scena, il corridoio, ecco.
Se posso, scusami, io mi aggancio un attimo al commento di Michela, perché allora forse non sono l'unica che si ricordava questa cosa, che dice: poi se non sbaglio sono passati solo 5 mesi, lo dice qualcuno, mi pare, cioè capito, comunque siamo ancora agli albori, cioè nel senso siamo...
Sì, ma parlano di 59 pianeti, che si sono uniti.
Lo
quindi...
so, però insomma non lo so, a me non sembra così assurdo che ci siano così pochi cadetti, però nel senso io probabilmente ne so molto meno di voi, quindi ragazzi, cioè, però non lo so, non, cioè ti ripeto, mi fa più strano non tanto la poca presenza di cadetti quanto più il vuoto che c'è intorno a loro, perché alla fine, cioè, se ci guardiamo alla cerimonia, che comunque loro dicono essere una cerimonia importante, no? Lo dice anche Michael a Book, se non mi ricordo mai, comunque è una cerimonia importante, si riaprono le porte della federazione, cioè, mi sembra strano che a fronte di una cerimonia così tanto importante ci siano in tre fondamentalmente ad aprirla, a parte quelli dietro della Discovery, però poi sono in tre. Ripeto,
sì, ma sono applaudire praticamente.
Sì, capito. Ripeto, io penso che sia un discorso legato probabilmente al fattore Covid, anche perché comunque, ora io capisco che comunque Discovery abbia un budget comunque alto, abbia comunque un budget importante, però chiaramente creare un'intera stanza ghermita di persone chiaramente un minimo costa, soprattutto se lo vuoi fare bene. Poi se vuoi mettere i cartonati lo puoi fare anche con due spicci, lo puoi fare al tuo cugino e te la cavi, però insomma non lo so, vediamo, è sicuramente una scelta che divide molto, ecco, secondo me.
Beh, siamo da due scene che fanno dibattere, poi rimettiamo il Molo Archer.
Certo.
Perché qualcuno diceva che, ora ragazzi, mi scusi che ha scritto il commento, ma non lo ritrovo, che la nave gli ricordava un po' la Voyager. Beh, è la Voyager J, quella lì è la Voyager J, soprattutto il molo dedicato ad Archer. Però vedo tra i commenti che non tutti lo hanno apprezzato. Personalmente a me questa scena qui mi ha messo molto i brividi, nel senso a livello, la pelle d'oca, perché mi è proprio uscito a livello emozionale. Chiaramente è una scena molto molto fanservice, perché quello è, però secondo me almeno il molo con l'astronave, concedetemelo, a me è piaciuto, poi non so voi, a me è piaciuto. Andiamo avanti anche con qualche altra immagine, vediamo un po', vediamo
certo.
Un po'.
Ah, tra l'altro noi stiamo lasciando completamente indietro, scusa se mi permetto, stiamo lasciando completamente indietro il povero Book, che nel frattempo ora, diciamo che non ci sono molte immagini purtroppo dedicate a Book, ne abbiamo solamente una finale di cui poi parleremo più avanti, però in tutto questo ci sono delle sequenze molto belle di Book appunto su Kajan, il suo pianeta natio, dove appunto lui si trova con il fratello ed il nipote per fare la cerimonia di iniziazione del nipote, fondamentalmente. E è molto bello, secondo me, sempre vedere le differenze anche cromatiche di colore che ci sono tra gli spazi appunto della federazione, quindi sempre sul blu, il grigio, questi toni un po' più freddi, così, con invece questi bellissimi arancioni, con questi verdi accesi, con questi gialli tendenti sempre all'aranciato, quasi all'autunnale, secondo me, che si vedono invece su Kajan. Quindi questa cosa l'ho apprezzata tanto, scusate, io pure, lo sapete, io ho un feticcio per i colori di Star Trek, quindi volevo fare una piccola postilla. E tra l'altro, vi dirò la verità, Book in questi due episodi mi è piaciuto molto. Avevo avuto qualche dubbio su di lui inizialmente, nella scorsa stagione non mi aveva convinto del tutto, però in questi due episodi mi è piaciuto, l'ho trovato interessante, lo hanno sviluppato bene, hanno sviluppato bene anche delle interazioni con altri personaggi, con lui, secondo me dopo ne parliamo meglio, per cui niente, ci tenevo a fare questa piccola...
Vabbè, io speravo che ne parlassimo tutta alla fine su quella scena.
Pardon,
invece mi hai scavalcato. Comunque ad ogni modo... ragazzi, tutto ok, però non difendiamo per forza sempre tutti. Se fanno una fesseria dobbiamo dirla, altrimenti è inutile e ci diciamo solo quanto è bella e piace. Ma in realtà, Stonky, la prima scena l'abbiamo un po' massacrata, la seconda, quindi, e questa io la massacro ancora di più, perché questa parte per me legata sulla stazione spaziale a me personalmente non ha fatto impazzire. Non lo so, l'ho trovata molto confusa, dicono che hanno perso il reattore, dei propulsori, i sistemi sono in tilt a causa di una distorsione gravitazionale, poi dopo possiamo anche un po' immaginare da che cosa è anche dovuto, però mi sembra che un po' l'idea un po' zoppichi su questa base che continua a girare su se stessa. A me personalmente quella parte lì non mi ha convinto, e se devo essere onesto non mi hanno manco convinto loro due, perché secondo me qui ci doveva andare Giattrino, non ci dovevano andare loro due. Per me è più roba da ingegneri che da loro, però comunque è andata così. Però non mi è piaciuta, almeno a me, questa parte. A te, Sofia?
Ma allora, a me, insomma, mi ha lasciato un po' così, cioè, perché allora sono d'accordo con te sul fatto che magari invece che Tilly con Adira doveva andare Jet, perché chiaramente magari potevano essere anche un pochino più sensate loro due a lavorare insieme. E una cosa che mi è piaciuta di tutta questa parte è il personaggio del comandante, di quello che appunto si trova nella stazione spaziale alla deriva, che si chiama il comandante Nalas, ovvero colui che ha bisogno appunto della materia plasmabile per poter appunto risistemare un po' le cose. A me lui è piaciuto, ragiona molto d'impulso, si lascia prendere molto dalla paura, insomma anche da sentimenti molto forti, e però a me questa cosa è piaciuta, perché effettivamente, cioè, rispecchia un po', poverino, il modo in cui tutti quanti, forse, o comunque molti, ci saremmo comportati davanti ad una situazione del genere. Quindi ti dico, di tutto questo frangente, a me lui è piaciuto, cioè ha avuto un suo perché, secondo me, è stato interessante. Non so se anche tu la pensi così, Jared.
Sì, però sì, però a me non, ti ripeto, sta stazione. Cioè, come ha detto qualcun altro tra i commenti, si capisce veramente ben poco. È molto, molto, molto confusa. Ma dai, dai, andiamo avanti anche con altre scene, perché poi c'è anche da parlare del secondo episodio. Oh, questo è il confronto che poi c'è stato fra Burnham e la Presidente. Tra l'altro la Presidente è la stessa attrice, per chi non lo sapesse, che interpretava la moglie di John Smith in The Man in the High Castle, l'uomo sul castello alto, e devo dire che è una brava attrice, veramente un'attrice notevole. E l'attrice in sé mi è piaciuta molto, devo dire che comunque secondo me ti tirava quelle frecciate, però nascondeva un po' la mano che lanciava al sasso, ecco. Però devo dire che come personaggio in sé, a me, nonostante l'attrice comunque l'abbia ripetuta brava, e comunque questo ruolo un po' da str verso Burnham, comunque ci sta, però a me, ragazzi, mi dà troppo le vibrazioni alla Catwoman. I personaggi che comunque stanno bene in quel ruolo e tutto, però mi fanno di un'antipatia pazzesca. Proprio quella sensazione alla Catwoman, che qua non so chi, per chi guardava di Space Nine, quando vedevi Catwoman facevi quella sensazione di oh no, è tornata Catwoman. Io provavo le stesse identiche sensazioni in questa scena qua con il Presidente. Però la scena in sé è comunque interessante, perché sto leggendo adesso gli appunti, parla di un neuromotore, di nuove tecnologie per il motore a spore da testare a bordo della Voyager J, e sostanzialmente Burnham non è stata presa, diciamo, in questa lista di possibili candidati. La scena in sé è comunque molto molto bella, e devo dire che lo scambio pure, e in realtà a me Burnham in questo episodio, ma posso dire già e anticiparlo già anche nel prossimo, mi è piaciuta molto come capitano. Molto molto kirkeggiante, nel senso che va molto molto di diretta, molto molto diretta, e soprattutto lei, come avevo letto qualche settimana fa sul nostro gruppo di Discovery, è come se fosse, in realtà lo è un capitano del 23° secolo proiettata nel futuro. Infatti quando lei lascia la nave con l'allarme rosso per buttarsi subito nella mischia, è Kirk, ragazzi, è Kirk, cioè parliamoci onestamente, mi ha dato molto queste vibrazioni alla Kirk Burnham, almeno in questo episodio, e quindi mi è piaciuta veramente molto. Tu Sofia, su questo scambio, su Burnham, sulla Presidente, qual è già tutto?
Guarda, sono d'accordo con te, perché anche a me Michael è piaciuta molto in questo episodio, l'ho trovata molto interessante, e soprattutto ho trovato interessante anche lo scambio che loro hanno sul discorso della Kobayashi Maru, perché la cosa interessante secondo me è questa, almeno correggetemi se ho frainteso, che in un certo senso la Presidente sa che cos'è la Kobayashi Maru, però ne ha sentito solo parlare, cioè lo sa, diciamo, per sentito dire, perché comunque appunto il padre l'ha informata, insomma, le ha raccontato che cos'è, quindi l'ha vissuto un po' come una favola, un racconto, mentre invece Michael sembrerebbe che l'abbia proprio, insomma, come dire, conosce, anzi si può dire che è molto legato, cioè, insomma, conosce bene il discorso della Kobayashi Maru, quindi è molto interessante anche lo scambio che hanno loro due su questa cosa, e quindi anche sul discorso del accettare l'errore, perché giustamente Michael dice, cioè, alla fine lo scopo della Kobayashi Maru è quello di farti capire che non sei immortale, ed è una cosa molto importante da capire quando sei capitano. E quindi vi dirò la verità, a me è piaciuto molto. Qualcuno nei commenti ha chiesto se chi avesse ragione secondo noi tra loro due in questa scena, e io non sinceramente non saprei a chi dare.
Ve lo dico subito, per me è buono.
Guarda, se devo seguire il cuore, sì, anch'io ti dico che secondo
me... No, ma io non dal cuore, anche io avrei agito allo stesso modo. Finch, se fossi stato nei suoi panni, ma tra l'altro con tutto rispetto, ma è come se io dovessi, se io sono capitano di una nave, prima mi ringrazi per quello che ho fatto e poi mi stai lì a, come, cioè, come, allora, come lavorare davanti al tuo capo che ti fissa, cioè no, se mi hai assunto e sai che so fare il lavoro, non mi vieni lì ad osservare, cioè, per me proprio, guarda, a me sinceramente la presidente già da quell'atteggiamento non mi è garbata molto. Poi, signori, voi siete liberi di non farvi, di essere dalla parte del presidente e non dalla parte di Burnham. Infatti vedo Stonke che è dalla parte del presidente. Comunque dice Davide Caldarelli, ci chiede, chi andrà sulla Voyager? Spariamo su Saru? Nel senso, su questa cosa... Ma in realtà ci avevo pensato anch'io, Davide, però poi visti i risvolti dell'episodio successivo, secondo me, non lo so, magari anche l'ammiraglio Vance, non lo so, secondo me è troppo presto in questo momento per ipotizzarlo, però Saru effettivamente potrebbe essere anche un candidato, perché da qui alla fine la voglia di episodio, dovrebbe esserne 11 se non ricordo male in questa quarta stagione. E ne abbiamo già visti due. Ma Burnham è assolutamente Kirk Yanika, ci dice Riccardo Frasca. E la Kobayashi Maru incide su Burnham e lei dice che ti lascia la voglia di ritentare. Poi Daniela Mori, in sostanza aveva ragione la presidente, ma tutte o quasi avremmo fatto come Burnham. E anche questa è una verità. A me ha fatto morire la faccia di Michael Burnham quando la presidente ha detto ci vediamo a bordo. Sì, ha avuto quel tic che lì è stata spettacolare. Concordo, Donkey, concordo. Sì. Spero che metteranno le puntate on demand per chi come me non può vedere le puntate in diretta per intero la sera. Però Rolly, ci spero. Per il momento sembrerebbe di no. E in alcuni paesi hanno lasciato la possibilità di acquistare i singoli episodi. Questo in Inghilterra e in Francia, mi sembra. Dallo stesso account di Amazon Prime Video tu puoi acquistare i singoli episodi, ovviamente se li vedi in alta definizione senza pubblicità. Ma per il momento in Italia non è ancora possibile.
Esatto.
Comunque, andiamo avanti anche su qualche altra scena.
L'ultima.
Arriviamo sull'ultima, poi passiamo all'episodio 2. Allora, questa scena qua è stata veramente devastante e a me è piaciuta. Sinceramente a me è piaciuta nella sua... È stata una scena molto molto forte. E abbiamo anche visto un Bucca per la prima volta fragile. Cioè veramente fragile, no? Perché lui è un po' questa persona anche un po' troppo sicura di sé, e in questa scena ovviamente fragile, però molto 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 bella a livello visivo e anche a livello emotivo. E sono rimasto sorpreso perché una volta lo dico io, Burnham non ha pianto. Stava quasi per avere gli occhi lucidi, ma ha resistito. Prego.
No, d'altronde sai, adesso è un capitano, adesso è cresciuta, cioè nel senso è chiaro che adesso comunque deve mostrare in un certo senso, ora è vero che Book non si ritiene ancora, e questo si capisce, diciamo personalmente lui non si ritiene parte dell'equipaggio, però chiaramente diciamo che Michael un minimo il suo ruolo di capitano lo deve mantenere, quindi anche insomma questa cosa di farsi vedere piano piano meno fragile, pian piano sempre magari un punto di appoggio per i suoi compagni, sicuramente una cosa che le rende onore. E ti dico, anche a me questa scena è piaciuta molto, è stata inaspettata. è stata veramente inaspettata, io non me l'aspettavo proprio, non so tu Jared, ma io pensavo che l'episodio fosse bello che è finito, cioè...
sì, perché sai cosa c'è? Che questo primo episodio sembra quasi un episodio autoconclusivo. Cioè c'è il tema della base spaziale, poi sembra che la cosa è finita ed è finito anche l'episodio, sembrerebbe una cosa così. E poi arriva questo che è il cliffhanger, che poi apre anche alla minaccia effettiva di questa quarta stagione. La cosa interessante è che, almeno per il momento, per la prima volta, dopo tanto tempo, in una serie di Star Trek, il vero nemico non è una persona fisica, ma è qualcosa legato ad un'anomalia, alla scienza. E questa è una cosa allo spazio, e questa è una cosa interessante, questo io lo riconosco.
È vero.
Un altro pianeta distrutto, necessario? Marco, ma ne saranno tanti distrutti.
Esatto.
Nell'altro episodio, alla fine, quanti ne vengano distrutti? Sì, sì.
Se contiamo poi, se poi andiamo a considerare anche questa anomalia, che poi vedremo meglio nel prossimo episodio, però sì, ci aspetta una bella strage di pianeti, temo.
Ma poi un'altra cosa di cui non abbiamo parlato è di Saru e Sukal, che quanto era telefonato il fatto che Saru sarebbe arrivato sulla Discovery. Arta, poi questo ne parliamo meglio nella prossima parte, però devo dire che la parte del consiglio comunque non mi è dispiaciuta nella sua parte molto molto politica. E soprattutto si vede anche come i Ba'ul, la seconda razza aliena che vive sul pianeta, che erano prima i cacciatori e poi diventano le prede, sul pianeta dei Kelpiani, fanno parte anche loro del consiglio. No, è interessante vedere uno spaccato, insomma, di una società che comunque fino a prima erano dei contadini, erano della gente molto 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 semplice, e adesso la vediamo molto più civilizzata. Certo, abbiamo fatto anche un bel balzo nel futuro dalla seconda stagione, quindi c'è un bel pezzo di storia che si evolve. Però molto interessante anche quella parte lì. Tony Morano, finale crescendo ed emozionalmente opposto all'inizio dell'episodio. Anomalia, spettro Covid, no, speriamo di no. Poi, ma di questa minaccia voi cosa ne pensate? Ma a questo, Riccardo, forse ne parliamo più con il prossimo episodio, dove comunque raccogliamo più informazioni. E direi di andare direttamente al prossimo. Dai, andiamo direttamente, certo, al prossimo. E qui l'episodio si apre proprio dando qualche indicazione molto molto generica su un'anomalia, ma sostanzialmente non ci dicono ancora niente di che. Ci dicono che è un buco nero binario errante con onde gravitazionali smisurate, insomma. Questa è la descrizione che ci danno all'inizio, quindi un grande buco nero, addirittura di quanto hanno detto di 5.000 anni luce?
Eh sì.
5 anni luce, scusa. 5
di 5 anni luce, sì.
Insomma, usano molto tutti questi termini molto molto tecnici, però devo dire che di questa prima parte sono rimasto molto dispiaciuto un po' per Book quando si presenta nella sala. Dove tutti ne discutono. Però è stato molto bello il fatto che anche i pianeti che non si sono ancora uniti alla federazione comunque vogliano collaborare alla causa, come Nivar, che ricordiamo è praticamente Vulcano e Romulus uniti. Cioè, no, Romulus non esiste più, comunque diciamo è Vulcano con anche Romulani che si sono di nuovo uniti sullo stesso pianeta. E ad ogni modo questa parte qui, ti ripeto, con tutti i pianeti che collaborano e comunque cercano di darsi una mano, è bello perché facendo riferimento un po', come diceva qualcuno, al Covid, un po' tutte le nazioni che cercano di collaborare a trovare una soluzione. Ma non stiamo parlando di questo, non è una trasmissione su questo, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti con... Qui parli su Sofia.
Ah, qui abbiamo praticamente, appunto, a tutti gli effetti il ritorno di Saru sulla Discovery. E allora, se posso fare un piccolo passo indietro, se posso tornare un secondo all'episodio precedente, a me è piaciuto molto il dialogo che ha lui con l'altro Kelpiano, perdonatemi, non mi riesco a ricordare il nome di quel povero Kelpiano. Comunque è molto interessante quel dialogo, perché effettivamente si parla, no, del concetto di casa, del concetto di famiglia in un certo senso e di dove appartiene il tuo cuore, ed è molto bello perché il tutto finisce con appunto l'altro che gli dice: ma cioè, renditi conto che tu comunque ci hai portato fino qua, tu sei un membro molto importante del consiglio che il piano, e quindi il tuo cuore è giusto che appartenga sia a Sukal, scusate, come si chiama? Non mi veniva il nome prima, perdonate. Appunto, è giusto che il tuo cuore appartenga sia a noi che appunto anche alle stelle o comunque alla federazione. Questo l'ho trovato una cosa molto molto bella. Così come ho trovato anche molto molto bello il fatto che Sukar fa tutto un discorso sul accettare qualcosa di diverso, qualcosa che spaventa, perché lui effettivamente questo dice, cioè, io mi rendo conto, cioè, tu sei stato per me il padre che non ho mai conosciuto, e adesso tu, cioè, sei stato talmente tanto influente, sei stato talmente tanto importante che anche gli altri hanno imparato, diciamo, ad accettarmi in un certo senso. Molti continueranno ad avere paura così, quindi... Appunto, qua passiamo invece a Saru che è tornato sulla Discovery, che tra l'altro una cosa molto interessante è che sulla divisa, e qui purtroppo in questa immagine si vede un pochino di sbieco, di sguiscio, c'ha il simbolo della comunità e servizio, ovvero una spilla che gli è stata data diretta proprio dal consiglio che è il piano, e questa è una cosa che ho trovato sinceramente molto molto bella. E tra l'altro scopriamo anche in un certo senso che Saru è un po' un capitano in congedo, si può dire, perché era stato assegnato ad un'altra nave come capitano, ma lui ha rifiutato in un certo senso, cioè non è che ha rifiutato, semplicemente ha chiesto un momento di pausa, e quindi è passato a fare questa volta il primo ufficiale. Fa richiesta direttamente a Michael per diventare il primo ufficiale sulla Discovery. E tra l'altro una cosa che ho trovato veramente carinissima è che Michael a un certo punto lo chiama anche signor Saru. E questa l'ho trovata veramente una cosa molto molto bella, perché mi era mancato il loro rapporto. Secondo me loro hanno un rapporto veramente molto bello, molto interessante, quasi fraterno ormai. Che, se vi ricordate bene, era partito in maniera molto conflittuale nella prima stagione, e che poi si è evoluto sempre di più fino ad arrivare poi a questo, e la trovo una cosa veramente molto molto bella.
Leggevo un commento di Donkey: ma secondo voi per salvare un pianeta intero non proverebbero a fare un magheggio per tornare indietro nel tempo e per evitarlo? Come ha risposto anche Assu 900, prima direttiva temporale non interferire con gli eventi, è giusto, ma nella terza stagione di Discovery, nel primissimo episodio, fanno capire che i viaggi nel tempo sono considerati vietati. Proprio, esatto. Quindi immagina, per una cosa più burocratica come la federazione, come li posso giustificare. E poi, secondo me, ad ogni modo ne distruggerà molti altri. Cioè, quello è il problema. Sì. Diciamo, è un'altra sorta di grande fuoco. Io però spero che quando arriveranno alla spiegazione finale non facciano una cappellata come nella terza stagione. Voglio una spiegazione più diversa. Voglio una spiegazione diversa e non il pianto di un bambino abbandonato. Esatto. Comunque, di questa parte qua di Saru che si reintegra come primo ufficiale della Discovery, quindi prende il suo ruolo prima di quello di capitano, mi è piaciuto molto. E mi è piaciuto molto anche quella scena con Tilly nei corridoi. Molto 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 carina quella scena lì, mi ha fatto veramente una gran tenerezza, soprattutto che dicevo: ma tu sei diventato più alto. No, perché non so che il piano in quanto possano crescere bene. No, ma sono rimasto uguale. Ma la parte lì, quella parte un po' di ingenuità così di Tilly, mi è piaciuta veramente molto. Sì, Tilly è l'ufficiale più breve di tutto l'universo Trek. Ma Riccardo, però sapevamo che era un ufficiale un po' interim, eh? Era messo un po' così. Prego, Sofia.
No, dicevo che è molto bello anche il momento in cui proprio Saru, quando sono nel turbo ascensore, le appoggia la mano sulla spalla, cioè, perché appunto anche lì Tilly parla un po', no, del fatto di accettare un posto nuovo, di accettare una nuova condizione, e in un certo senso, secondo me, alla fine, cioè, quello che vuole fare un po' Saru è essere magari io l'ho sempre visto un po' come il fratello maggiore di tutti all'interno della Discovery, o almeno soprattutto anche adesso che appunto si è evoluto, che insomma ha acquistato anche un po' di più sicurezza in se stesso, lo vedo molto bene a ricoprire questo ruolo e mi ha fatto molta molta tenerezza appunto nella scena con Tilly.
Il rapporto tra Saru e Michael ha molto potenziale, spero venga valorizzato al massimo, ci dice Antonio. Stefano Lances, i viaggi nel tempo sono stati vietati dopo la guerra temporale. Poi, da quando Michael è mai stata lì alle regole? Ora, scusami, stava partendo la cuffia, ora lei è capitano, quindi in qualche modo deve rispettare. Sofia, ti metto un attimo in primo piano per recuperare l'altra cuffia.
Certo, e abbiamo anche Daniela Amore che, tornando un attimo a parlare del discorso del viaggio del tempo, dice: diciamo che è vietato, si può sempre sbagliare rotte e ti ritrovi a girare intorno ad un sole a caso. Esatto, perché sappiamo che le coincidenze esistono sempre. Abbiamo già qualche simpatica teoria riguardo alla causa dell'anomalia. Infatti Stefano Agis ti dice: l'anomalia in realtà è causata dallo starnuto di un bambino Q. No, sarebbe molto interessante, devo dire.
Sarebbe anche plausibile, ma no, riprego, se no.
Togliamo fuori i bambini da questa storia, per favore. Almeno in questa stagione.
Però Q lo si vedrà nella prossima stagione di Star Trek Picard, quindi io escludo, esatto, una sua presenza in questa stagione di Discovery. Obiettivamente lui può fare quello che vuole, cioè può andare dove gli pare, nello spazio e nel tempo, però lo escludo, insomma, che sia presente in questa stagione di Star Trek Discovery. Andiamo avanti con le scenette, vediamo un po'. Oh, qui c'è la citazione e il riferimento a Star Trek Picard, esatto, quando si riferiscono ad Altani Nigosung, esatto, e Nungensung, esatto, sulla parte di che avevano creato il golem, dove poi ci hanno messo all'interno, diciamo, l'essenza, non l'essenza, non mi viene in mente il termine giusto.
Lo comunque. Spirito?
Lo spirito, insomma.
L'anima, anche volendo.
L'anima, ecco, mettiamo quello che volete, di Picard, no? Spostata all'interno. Mm-hmm. Però un pochino io rimango un po' perché con Picard, comunque, quello è praticamente una sorta di clone di Picard. Cioè una sorta di clone androide, perché il vero Picard ufficialmente è morto.
Esatto.
Cioè, quello conserva tutti i suoi ricordi, tutto immagazzinato, e passa all'altro corpo. Ma il discorso suo, il discorso di Grey, è che comunque Grey non è che è morto e ci trasferisce la sua coscienza. Grey effettivamente è ancora vivo, cioè è bloccato nell'embrione del Trill, che adesso fa parte di Avira, però effettivamente la sua è vivo. Quindi voglio capire come fanno a spostare tutto questo, questa anima all'interno del corpo. Cioè, per me è una roba. Poi vabbè, parlando tecnologicamente, si saranno molto evoluti rispetto ai tempi di Star Trek Picard. Infatti parlano di roba come tipo 700 anni dopo,
non ricordo bene.
Quindi ad ogni modo, comunque, la tecnologia, la coscienza, il trasferimento si sarà comunque evoluto con la tecnologia di Discovery rispetto alla tecnologia di Picard, che è comunque più o meno siamo ai tempi di Voyager, sì, post Nemesis, però non lo so, questa è una domanda che un po' mi sono posto quando ho visto questa scena. Però sicuramente è molto carina la citazione, sono contento che fra serie cominciano a citarsi, e non soltanto fra serie vecchie ma anche fra serie moderne. Questa è una cosa che ho apprezzato di più.
Sì, sono d'accordo. E un'altra cosa che ho apprezzato sinceramente, a parte che comunque questa cosa appunto del rendere Grey visibile anche al resto dell'equipaggio era una cosa di cui si era un attimino già parlato, cioè in qualche intervista era stata riportata questa cosa, che avrebbero voluto trovare un modo, anzi volevano trovare un modo per renderlo effettivo. Ma poi la cosa bella secondo me è che a un certo punto, in maniera un po' velata, però si parla anche appunto del discorso della fluidità di genere, soprattutto appunto anche del cambio dell'aspetto fisico, inteso appunto come transizione appunto, cioè appunto sotto il punto di vista della transessualità. E questa l'ho trovata una cosa molto interessante, perché comunque l'hanno toccata in maniera molto delicata. Cioè, non è stato pesante, è stato bello, perché diciamo che loro ne parlano affrontando il discorso del neo sulla mano, se così lo possiamo chiamare.
Sì.
Ed è stata molto bella, secondo me. Cioè, alla fine la cosa bella di Star Trek Discovery è che appunto sta al passo coi tempi, e quindi diciamo che si fa anche sentire sul punto di vista, appunto, che, cioè, su quello che in questo momento è anche sicuramente un tema caldo, un tema anche molto importante, ovvero quella della sessualità e quella effettivamente della teoria gender. Quindi ti dico, io l'ho apprezzata molto. E Grey, sinceramente, non so ancora quanto mi convince. Nel senso, l'ho conosciuto ancora poco, Adira mi è piaciuta. Cioè, Adira mi è piaciuta molto in questo episodio, l'ho apprezzato veramente tantissimo, mentre invece Grey devo ancora conoscerlo, ma sono sicura che ci riserverà molte, molte sorprese interessanti.
Sì, poi c'è anche il discorso che su Adira, su come rivolgersi ai non binari, perché in italiano non c'è effettivamente una parola.
Esatto.
E dargli del loro comunque non risulta proprio pienamente corretto, quindi anche questa è una cosa un po' che spero comunque prima o poi risolveranno, ma non in Star Trek, ma in generale. E poi Davide Caldarelli ci scrive: ma c'è una bella info che dovrà essere rispettata, ovvero quello che questa tecnologia non si userà più, quindi fuori da canone da qui in avanti. E soprattutto è stata una volta sola, perché hanno detto che è rischiosa. Sì, io però vorrei saperne un po' di più, capito, come spostare, perché, esempio, tu mi passi la tua coscienza, la tua anima, me la passi tramite quella cosa vulcaniana con la mano lì, come si chiamava, adesso mi sfugge, però...
No, aspetta. No, niente, scusa.
Sicuramente qualcuno tra i commenti se sì. Lo ricorderà. Ad ogni modo, me la passi in quel modo, come Bond con Spock nei film. Allora lì la rendi plausibile. Ma in questo caso faccio veramente fatica, perché la fusione mentale, grazie,
ecco,
Antonio,
grazie.
È in tre, grazie a tutti quanti.
Grazie.
La fusione.
Scusate, grazie, ma quest'ora
mi stava sfuggendo. Comunque, ad ogni modo, ecco, con la fusione mentale lo posso più accettare, ma in questo modo così sarebbe una qualche linea di contatto che secondo me manca. Comunque poi vedremo, perché ancora effettivamente il corpo non l'ha ripreso. Cioè, diciamo, ha visto soltanto l'aspetto che poi lui avrà. Ecco, nel momento questo è.
Esatto.
Il maschile in italiano corrisponde al genere maschile umano. Comunque, ad ogni modo, andiamo avanti anche con le altre scene. Oh, qua c'è tutta quella parte del rapporto con Stamets e Book, con Stamets che viene riproiettato olograficamente all'interno della nave di Book con questa catena. Ecco, di tutta questa parte qui, sarò sincero, l'ho capita ben poco. Magari facendo un'altra seconda visione magari l'avrei capita un po' di più, però comunque mi è piaciuto il loro rapporto. Cioè, a livello tecnologico questa parte della catena l'ho capita ben poco, però il rapporto tra lui e Book mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche quando lui ha fatto riferimento, diciamo, a se stesso, ed era anche per quello che non ci parlava. Soprattutto mi è piaciuto il fatto che hanno affrontato il problema, perché nel primo episodio quello che era successo fra loro due e anche Michael era stato proprio affrontato minimamente, invece in questa parte lo affrontano. Tra l'altro anche Book gli fa notare che hanno parlato più in questa giornata che nel resto degli altri 4-5 mesi. Allora, il rapporto fra loro due è stato interessante, però soprattutto ne hanno mandato uno e non tutti e due insieme fisicamente, perché sono gli unici che possono attualmente utilizzare il motore a spore come guida. Ecco, possono guidare il motore a spore, mettiamola così. Però devo dire che è stata una scena molto molto bella.
E come dicevo prima, appunto, la cosa a me è piaciuto molto Book all'interno di questo episodio, più che altro perché appunto si può dire che fa una vera e propria percorso di elaborazione del lutto e della perdita. E appunto, come dicevi tu giustamente, per una volta vediamo Book essere più fragile, vediamo Book dover accettare il fatto che sia tutto finito. E tra l'altro un'altra cosa molto bella, triste ma sicuramente molto bella, è il fatto del senso di colpa, perché Book, non dimentichiamolo, si sente in colpa per quello che è successo a Qui-Gon, nonostante lui effettivamente non ne ha colpa, poverino. E questa cosa mi è piaciuta molto, cioè mi ha aiutato molto a empatizzare con lui, almeno in questo episodio. Diciamo, mi scendo un po' dal piedistallo, no? Dell'eroe solitario, mi sembra che l'avevamo addirittura definito Han Solo. Comunque, no, forse non era lui, comunque.
No, quello era Rios.
Era Rios, comunque, capito? Cioè, diciamo che abbandono un attimo questo piedistallo, no? Di uomo che fa tutto lui, che sa essere forte, tutto quanto, e si mostra un po' più fragile. A me questa cosa personalmente è piaciuta, l'ho apprezzato molto.
Sì, no, concordo anch'io. Come dice anche Davide Caldarelli, i due si erano lasciati male la scorsa stagione, risolta bene, dai. Mm-mm. Poi Daniel Amore Stamets come psicologo fa schifo, ma in realtà io però non ho ben capito una cosa su Stamets. Sappiamo che Stamets è un ufficiale scientifico, e fino a quando si occupa di raccolta dati di motoraspore, lo accetto, ma quando lo si vuole far passare in alcune scene anche dello scorso episodio, no? Quando l'astronave inizia a distruggersi e lui fa un po' da Scotty della situazione, o Jordi LaForge, li stona, perché lui non è l'ingegnere è Rino. Tra l'altro sono due episodi che non vediamo Rino. C'è una spiegazione, perché c'era stato il Covid e l'attrice di Jet Rino aveva chiesto di raggiungerli soltanto a maggio, e le riprese erano partite a novembre. Aveva detto che però lei sarebbe tornata e avrebbe rigirato anche delle scene precedenti, però per il momento in questi due episodi non si è vista. Anche nella scorsa stagione è stata una guest star, e anche nella seconda, quindi lei ogni tanto compare. Però è un peccato, perché secondo me lei come ingegnere fisso a bordo della Discovery serve, soprattutto in alcune scene in cui la manutenzione dell'astronave è a portata di tutto l'equipaggio. Comunque, oltre questa scena, andiamo avanti. Questa è quella lì, quella che ti è piaciuta a te molto, Sofia, vero?
Sì, a me questa scena è piaciuta molto, soprattutto, a parte per, diciamo, il rapporto tra Michael e Saru, che comunque continua a diventare più forte, insomma, c'è questo riavvicinamento, ma soprattutto perché qui è contenuto un altro citazione, appunto, non a Picard ma agli Short Treks, perché noi vediamo che appunto questa è una simulazione che Michael si fa fare direttamente nell'ufficio, diciamo nel suo alloggio, mettiamola l'ufficio alloggio.
Alloggio personale, dai.
Esatto. E quando a un certo punto lei chiama per nome il computer, e il computer si chiama Zora, che è il computer che noi conosciamo in Calypso. E questa l'ho trovata una cosa molto bella, l'ho trovata molto interessante, ci voleva, dai, è stata una citazione molto, molto
carina. Vabbè, comunque il computer l'avevamo già conosciuto anche con la terza stagione.
Lo so, però mi fa sempre piacere rimarcarlo, perché mi piace molto questo computer. E sì, sicuramente la scena è molto bella, ed è anche, appunto, come dicevo prima, molto importante, appunto, anche a livello di sviluppo dei rapporti tra loro due. Si vede che insomma c'è questa costante fiducia, e poi appunto è bello vederli effettivamente come capitano Michael e primo ufficiale Saru. Almeno secondo me funzionano veramente molto bene.
Sì, ma poi è bella anche questa cosa che puoi proiettare il pantologramma anche nella tua stanza personale, no? Sì. Devi andare più su un ponte, cioè adesso te lo proietti lì. Sarebbe utile anche qui, magari. Comunque, sì, molto molto bella questa scena. Andiamo avanti. Oh, qui, questo è un dietro le quinte, quando c'erano quei quei momenti in cui la gravità, insomma, faceva quel giochino e rimanevano bloccati su. E esatto. Qui fanno vedere come hanno realizzato le scene con un dietro le quinte. Devo dire che è abbastanza divertente da vedere. E una cosa che però ho notato, come la poltrona da capitano della Discovery fosse stata, diciamo, ideata inizialmente, questa cosa ha riportato comunque Trekkore, e anche la maggior parte delle immagini di questa sera l'abbiamo raccolta a Trekkore, diciamo, comunque per onestà intellettuale. Ad ogni modo, questa poltrona sembra più ideata per un corpo maschile. Ora da questa prospettiva non si vede molto, però c'è molto molto spazio tra i due braccioli, e ovviamente il fisico di Jason Isaacs e il fisico anche di Christopher, Christopher Pike, di Anson Mount, che ovviamente è Christopher Pike, è molto diverso da un fisico femminile. E quindi, secondo molti, la poltrona del capitano doveva essere anche un po' ristretta, un po' per, diciamo, donare alle forme di Burnham, cosa che magari tu non notavi, ma che però loro lo facevano in qualche modo. Ma la cosa non è stata fatta, è sempre la stessa poltrona dalle prime stagioni. Però devo dire, molto carina questo dietro le quinte, perché comunque c'è tanto lavoro dietro. Anche nel futuro mancano le cinture di sicurezza, ma tra l'altro non deve essere neanche tanto bello vedersi tirare su questi, tipo esercizio da circo, no? Un po' così. Deve essere un'emozione un po' particolare.
D'altronde però, cioè, lo sappiamo tutti, alla fine Star Trek punta, diciamo, ha sempre puntato a fare, diciamo, gli effetti speciali veri, quindi senza, dove è possibile, senza abuso di CGI, quindi effettivamente è interessante.
Sul commento di prima, Sdonk ci dice ci mancavano che la chiamavano Alexa, però ora effettivamente, cioè, la tecnologia qualche volta sorpassa anche quello di Star Trek. Ora, non è che Alexa è una tecnologia senziente, ci mancherebbe, però fa delle cose anche più avanti, anche di certi computer visti Star Trek. Quindi è normale che in Discovery si cerca di sviluppare anche cose che superano questo aspetto, ma è chiaro, poi parliamo di una serie anche ambientata in un futuro più avanti, molto, certo, molto più avanti, quindi... Questa cosa del computer, diciamo, che ha una mente e che ragiona, cioè che ha una mente che ragiona, diciamo che proprio riesce a fare dei ragionamenti, a me non dispiace affatto. Comunque, vediamo anche altre scene. Oh, e questo è l'effetto surf, com'è che l'hanno chiamato?
Sì, l'effetto windsurf alla fine, che viene fuori perché appunto uno dei...
Quella materia scura, sì.
Lo pratica. Ecco, per esempio, allora abbiamo detto appunto, no, che, cioè, allora, ecco, qui appunto Adira e Tilly mi sono piaciute molto insieme, e soprattutto mi è piaciuto anche il momento in cui sotto pressione a un certo punto Tilly risponde male ad Adira, ma non lo fa per cattiveria, lo fa perché, insomma, cioè, siamo tutti messi male, c'è, cioè, la nave che sta che sta saltando in aria, insomma, cioè, c'è un po' di tensione. Adira qui è molto interessante, perché effettivamente si comporta come si comporterebbe un qualsiasi ragazzino o ragazzina della sua età, che, per carità, è contentissimo di essere all'interno della Discovery, è contentissimo di ricoprire il suo ruolo, anche molto importante, aiuta quando può, anzi dà un grande contributo, però chiaramente si spaventa, perché quelle lì sono tutte quante, diciamo, situazioni nuove per lei, e, insomma, per questo, cioè, insomma, per una persona molto giovane può essere spiazzante, cioè, alla fine è vero che sappiamo bene che Tilly non è che sia esattamente, come dire, l'ufficiale della sicurezza più spavaldo di tutti, o comunque l'ufficiale più spavaldo di tutti, però in un certo senso, come dire, cioè, chiaramente lei queste situazioni già le ha vissute, e per cui l'ho apprezzata molto questa cosa, così come appunto anche questa spiegazione fatta, no, per ologrammi, appunto per le onde appunto causate dall'urto, dagli impatti di questa anomalia, sono state rese molto bene a livello grafico, le ho apprezzate, e alla fine d'altronde Discovery ci ha abituato agli ologrammi, quindi perché no, perché non continuare, mettiamola così.
Allora, ma tutta questa intera sequenza, devo dire che mi ha convinto di più del discorso della catena. Diciamo, l'ho trovata più plausibile che tu cavalchi l'onda delle onde gravitazionali, così da non avere quella roba lì dove ti rimani bloccato.
Esatto.
Sì, questa parte qui è stata molto molto più interessante e quantomeno l'hanno anche un po' argomentata, ecco, mettiamola così. Quella parte della catena, non lo so. Cioè, sembrava quasi che facesse da wifi alla sua nave di Book, una roba del genere, via, mettiamola così.
Ma in realtà io la parte della catena personalmente la trovo sensata, perché alla fine, cioè, il discorso è questo, che comunque la nave di Book, essendo che comunque può cambiare anche di forma, diciamo è più agile, anche più piccola rispetto alla Discovery, chiaramente può andare nei mezzi ai detriti, cioè ha più possibilità di cavarsela in mezzo ai detriti. È chiaro che però la Discovery deve stare ad aspettarli, esatto, cioè la Discovery deve stare ad aspettarli, perché se no mette a rischio tutto un intero equipaggio. E la cosa del cavo, io sinceramente l'ho trovata una cosa sensata, perché effettivamente quando si fanno in generale, no, delle operazioni dove magari appunto qualcuno si deve calare in un posto pericoloso, appunto ci si attacca un cavo, comunque ci si attacca una corda e poi dai lo strattone e la persona poi ti riporta indietro. Quindi io sinceramente l'ho trovata sensata. Poi, vabbè, è chiaro
sì,
che...
Sì, sì, no, infatti, cioè... infatti come sto leggendo anche da Antonio De Stefano, più che wifi, cavo e internet. Ma infatti, sì. Ora che mi ci fa pensare, sì.
Perché alla fine cioè, è sensata come cosa. Poi ti dico, la connessione si rompe perché a un certo punto il cavo viene distrutto, comunque cioè, deve essere spezzato, quindi torna indietro dalla Discovery e la nave, e Book rimane da solo sulla sua nave. Però effettivamente un senso ce l'ha, c'è una sua logica... Comunque, secondo me ce l'ha il fatto della catena.
Sì, sì, ma è senza dubbio. Comunque, come l'hai spiegato adesso tu, diciamo qualche dubbio e qualche cosa me l'hai tolto. Andiamo avanti, che c'è questa scena adesso molto, molto, molto bella. Allora, quando hanno messo quella specie di chiamata privata, io gli ho detto, ma che scemenza, anzi, non che scemenza, ho detto proprio anche storpiandola, ma che scemità. Cioè, ho pensato, ma ora uno fa una chiamata privata chiudendosi in quel modo, capisco tutto, però mi sembrava un'esagerazione, però ha avuto senso. E mi è piaciuto anche molto il discorso quando le fa Saru, che le dice, guarda, in questo momento ti devi togliere la veste da capitano e devi essere soltanto Michael Burnham. E lì mi è piaciuto, ma guarda, Saru in realtà mi è piaciuto per tutto l'episodio e non te lo nego. Comunque, ad ogni modo, questa scena qua fra loro due, con lui che chiude gli occhi, che lei praticamente con la voce gli sussurra, un po' lo orienta su quello che deve fare, e poi mano nella mano, come se fossero quasi mano, nella materia oscura, e riescono a fare questo salto. Diciamo questo surf, via, mettiamola così, è stata molto molto emozionante, devo dire la verità, è stata una scena molto molto bella e l'ho trovata particolarmente anche bella a livello visivo, secondo me. Tu che ne pensi? Voi spettatori cosa ne pensate? Scrivetecelo fra un po'.
Che ti dico, sono d'accordo, sono completamente d'accordo con te, perché appunto è sicuramente bello, e sicuramente appunto qui in questi primi due episodi si sta giocando molto, appunto, secondo me, sull'evoluzione dei rapporti tra Michael e gli altri personaggi, cioè nel senso, appunto, lei a questo punto infatti è un capitano, e anche mentre comunque guida Book, anche mentre, diciamo, lo aiuta a trovare l'onda giusta, lo aiuta ad uscire, non, cioè, almeno io non l'ho percepita come la Michael spaventata che magari avevamo conosciuto nelle stagioni precedenti, cioè nel senso, si vede che tra lei e Book chiaramente c'è un'intesa, questo lo si percepisce, l'abbiamo anche già capito abbondantemente, quindi ci sta tutto. Però appunto anche in quel caso È come se lei ci tenesse, cioè una volta rivestita la carica di capitano, secondo me è come se lei ci tenesse a far vedere, cioè comunque a trasmettere un senso di tranquillità e sicurezza anche alle persone che la accompagnano. Almeno io così l'ho vissuta questa scena. Per cui ti dico, mi è piaciuta molto e appunto è molto interessante, molto bella, perché effettivamente è anche un po' la risoluzione del, diciamo, del conflitto interiore di Book, perché effettivamente, cioè, lui quello di cui aveva bisogno era di qualcuno che lo rassicurasse e che insomma gli facesse, qualcuno che comunque lui ama, qualcuno a cui comunque a cui lui tiene, che gli facesse capire che non è stata colpa sua. Cioè, come dice giustamente anche Michael, tu non potevi prevederla questa cosa, è normale che ti senti in colpa, è normale che ti senti responsabile in parte, anche inconsciamente, per quello che è successo, ma tu non hai colpe. E questa l'ho trovata una cosa molto molto bella. Cioè, ti dico, a me il rapporto, ma ti dico, non c'è stata una cosa effettiva in questo secondo episodio che non mi è piaciuta. Cioè, ti dico la verità, ho trovato tutto molto interessante, cioè è stato sviluppato tutto molto bene. E sono contenta appunto che abbiano trovato anche, come dire, delle piccole sottotrame da inserire giustamente in ogni episodio, da iniziare e concludere all'interno di questi 50 minuti poi effettivamente. Quindi ti dico, bella, cioè molto molto bella come scena, e anche visivamente devo dire che appunto l'inquadratura, come vediamo qua nella foto, della mano di Michael che si muove, no, sopra la materia plasmabile mentre percepisce l'onda e appunto poi lo comunica a Book, l'ho trovata una bella, come dire, l'ho trovata una bella idea, una buona intuizione.
Leggiamo qualche commento. Della Quercia ci saluta, signore e signori, buonanotte. Dai, Dare, che manca poco che parliamo dell'ultima scena. Siamo quasi alla fine, quindi tra pochino arriviamo all'ultima scena. Se riesce a resistere un altro 10 minuti... Comunque, leggiamo un po' dei commenti. Comunque, Sofia, bene o male, concordo anche io con te. In realtà è stato più il primo episodio a lasciarmi meno convinto. Il secondo, qualche scena bella, qualche scena un pochino meno, almeno per me, però tutto sommato ho trovato un buonissimo episodio. Comunque, Corrado fa un commento che sposo appieno, che dice Saru qui è come Spock in The Motion Picture, solo che fa McCoy. Poi abbiamo altri commenti, dialogo a due equilibratissimo, che dice Morgan Lanti, l'effetto è eccessiva artificiosità, era concreto, invece la giocano molto bene, un dialogo d'amore senza eccessi melenzi. Infatti, Mauro, è stata quella la cosa bella, perché quando hanno chiuso la cosa e tu vai sta a vedere che roba fanno, e invece no, invece poi mi ha stupito. Perché quando hanno fatto la chiamata privata, inizialmente, quando c'è stata quella specie di cubo, no, non di cubo, di scudo attorno alla poltrona del capitano, lì mi sembrava un po' una scemenza. Poi però la scena, devo dire, la sequenza, devo dire che è stata fatta veramente molto molto bene. Poi molti già iniziano a parlare di quello che sarà la prossima scena, quindi direi di non perdere troppo tempo, andiamo subito alla prossima e direi anche ultima sequenza di questo episodio, e quindi parliamo dell'anomalia. Io mi aspettavo che il problema effettivo o che la minaccia in sé si sarebbe scoperto molto molto dopo. E invece già in due episodi mettono tantissima carne al fuoco e addirittura già ci entri dentro l'anomalia, e poi soprattutto molto bella tutta quella sequenza in cui vediamo l'anomalia che si mangia i pianeti proprio, che vediamo lì che si prende tutti i sistemi solari, che si ingloba tutto, cioè e lì dà proprio un senso di... Non lo so, non riuscirei neanche a descriverlo, proprio dà un senso quasi di terrore mixato a una sorta di adrenalina, non lo so, io mentre lo guardavo ero veramente così, cioè ero tipo rapito, no, dallo schermo, non riuscivo veramente a staccare gli occhi. Questa scena qui l'ho trovata veramente stupenda, cioè veramente stupenda. Poi ripeto, è interessante vedere che non c'è un effettivo cattivo, ma che ci sia un qualcosa di scientifico dietro. Ed è stato anche interessante che tutti i dati che loro hanno raccolto non sono serviti a niente, perché l'anomalia non va verso un verso come gli pare, ma cambia anche direzione, esatto. Anzi è imprevedibile.
Esatto.
Questa cosa dà molto da pensare ed è anche molto molto interessante. Guarda, sarei veramente curioso di leggere nella chat l'opinione dei nostri spettatori su questo nuovo pericolo, su questa nuova minaccia. Tu, Sofia, cosa ne pensi intanto?
Ma guarda, io sono d'accordo con te e sicuramente mi è piaciuta molto anche la reazione che effettivamente hanno Stamets e Tilly quando parlano un attimo di questa cosa, perché cioè Stamets, lo vedi, è terrorizzato, perché effettivamente questa è una cosa che terrorizza. Cioè, se ci pensiamo, no? Si rimarci, cioè diciamo che si va un po' a ricalcare quello che è anche un po' il grande concetto del fatto che siamo un puntino in mezzo ad un universo sconfinato, che poi alla fine è questo, no? Che Star Trek ci insegna, cioè nel senso possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo avere anche tutte le tecnologie belle che vogliamo, ma alla fine cioè, siamo un puntino, siamo umani, non possiamo controllare tutto. E a me questa cosa è piaciuta molto, cioè, e sinceramente sono contenta che l'abbiano, cioè sono un po' combattuta in realtà del fatto che l'abbiano come dire, mostrata subito al secondo episodio, perché secondo me allora può rischiare di diventare una cosa molto ripetitiva, come molti tra i commenti avevo letto prima temevano, quindi appunto con diciamo ogni settimana un pianeta diverso che viene distrutto, ma spero che sinceramente che non sia così, però purtroppo ragazzi il rischio c'è, anche perché insomma nel senso stiamo parlando appunto di qualcosa di completamente nuovo, di completamente diverso, che appunto in Discovery non si è mai visto, quindi bisogna capire come devono gestirla. Però dall'altra parte può essere anche molto interessante, perché appunto cioè se questa quarta stagione di Star Trek Discovery si vuole concentrare di più sulla scienza e appunto sull'esplorazione, come sembra abbiano detto, allora devo dire che hanno un buon punto di partenza. E chiaramente io credo che appunto i prossimi episodi si concentreranno più che altro sul capire da dove è venuta fuori questa cosa, cioè da dove è nata, se c'è un fattore scatenante. Quindi io sono abbastanza propositiva, cioè è chiaro che voglio saperne di più e mi auguro solo che appunto venga spiegata bene ed affrontata bene, insomma, molto semplicemente.
Guarda, concordo con tutto quello che hai detto. Guarda, buttandola un po' così, io già buttando un occhio ai commenti, che adesso li leggiamo veramente tutti, mi trovo molto d'accordo con alcuni di voi. Allora, Daniela Amore ci dice, sicuro che sia scientifico? E poi c'è un altro commento, mi sembra, di Stefano Ancis, che dice, il cambio di direzione indicherà una volontà dietro? Che sia un qualcosa senziente, che sia un qualcosa tipo, come ci dice Corrado, festa, l'anomalia pare vigere sotto steroidi, oppure, come ci dice Davide Piscillo, un'evoluzione della macchina del giudizio universale della serie classica? Queste sono domande che a me sinceramente stuzzicano. Mm. Stuzzicano perché sono comunque curioso, non ho idea di che cosa ci stiamo trovando davanti, però sono veramente... Provo veramente tanto hype, non vedo veramente l'ora di arrivare a venerdì prossimo e guardare il prossimo episodio, perché sono veramente... sto provando veramente un'adrenalina su questo secondo episodio che non provavo da tanto, se devo essere onesto. Sarà che la seconda stagione di Lower Decks, come avevamo detto, un po' troppi alti e bassi e pochi episodi buoni, secondo me. Tutto sommato sufficiente, però con le serie live action comunque le metti, c'è più da parlare, c'è più da discutere, c'è più da ipotizzare. E io adoro ipotizzare, farsi tutte queste seghe mentali, cercare di scoprire che cosa si c'è là dietro. Proprio quella, la parte bella di queste dirette è proprio questo. Soprattutto il contributo che danno i nostri spettatori nella sezione commenti.
Esatto.
Perché a volte si tirano fuori delle perle... incredibile. Dalla formula direi che arriva dai film Interstellar, ci dice Riccardo Galletti. Poi altri commenti, buco nero ma coi colori dell'Inter. No, aso, dai. No. Per chi non lo sapesse, sono milanista. Comunque, questo non c'entra nulla con l'episodio. Ad ogni modo, è molto interessante. I coniani cattivi dietro, possono esserci tante cose dietro che muovono i fili di questo buco nero o quel che è, insomma. Quando ho sentito il cambio di direzione dell'anomalia, tra l'altro salutiamo Mauro Marotta che si è collegato con noi, la prima cosa che mi è venuta in mente è che fosse senziente. Sarebbe qualcosa di pazzesco, ma un'altra cosa pazzesca è che si è sempre saputo che tutto ciò che va a finire dentro un buco nero non lo vediamo mai più tornare indietro. Sarebbe qualcosa di clamoroso se scoprissimo che magari all'interno c'è qualcosa, oppure loro trovano il modo di entrarci dentro, che so, scoprire una civiltà o qualche cosa. Andando un po' alla Vision, però non lo so, cioè non, come dice anche Davide Piscillo, ma non è un buco nero, mi sembra troppo poco per essere un buco nero. Per il momento ci viene un po' presentata come se fosse un buco nero binario, errante, com'è che l'hanno definito.
Sì, esatto.
Però sicuramente interessante. Beh, direi che con questa scena si conclude l'episodio, però un'ultima domanda a tutti ve la faccio.
Vai.
Vi è piaciuta Michael Burnham come capitano in questi due episodi, oppure la vostra opinione rispetto alle scorse stagioni è rimasta immutata? E questo mi riferisco principalmente a chi magari il personaggio non le è mai piaciuto. Personalmente io, da, non ti dico da amante di Burnham, ma comunque è sempre stato un personaggio che ho apprezzato, a me in questa nuova veste non mi ha affatto dispiaciuto. Come ho detto prima, un capitano del XXIII secolo proiettato nel futuro, ed è molto molto interessante. Non manda, diciamo, i suoi sottoposti a fare un certo tipo di operazioni, anche se però in questo caso con Book effettivamente c'è stato, però nello scorso episodio mi è piaciuto come ha preso un po' tutte le redini, ma anche in questo secondo come ha consigliato i suoi ufficiali. Devo dire che forse questo passo lo avrebbero dovuto fare un pochino prima, secondo me. Tu, Sofia?
Ma guarda, io sono d'accordo con te, nel senso che a me Michael è piaciuta molto, cioè l'ho apprezzata molto come capitano, ho appena finito di tesserne le lodi, giusto alla scena precedente, quindi sì, per me è promossa. E ti dico, secondo me, bene o male, alla fine un suo percorso l'ha fatto, cioè alla fine... insomma, se ci ricordiamo bene, lei era partita come, diciamo, primo ufficiale, anche un po' insubordinato, che alla fine, poverina, senza farlo apposta, anzi, in un certo senso sì, ha fatto saltare in aria una nave intera, ha scatenato una guerra contro i Klingon, ha fatto morire il suo capitano, è stata pure arrestata, quindi insomma direi che da essere appunto un po', prendetela con le pinze, si scherza ovviamente, però dall'essere un avanzo di galera a diventare poi effettivamente un capitano, insomma, anche che comunque può far ben sperare, secondo me è, cioè, il passaggio l'ha fatto, la crescita l'ha avuta. Sono curiosa di vedere come andrà avanti, perché secondo me, allora, a me personalmente Michael piaceva anche per, e questa sarà sicuramente una un po' popular opinion, me ne rendo perfettamente conto, però a me piaceva anche il fatto che Michael comunque fosse un po' insubordinata, cioè le davo un suo perché. Poi è vero, ultimamente, negli ultimi episodi, lo riconosco, le lasciavano anche fin troppo potere in un certo senso, ma questo perché eravamo in dei momenti in cui magari avevamo Saru come capitano, che quindi ancora doveva un attimino capire come si faceva il mestiere, anche perché insomma, cioè, o c'era l'orca, che vabbè, cioè con l'orca c'era tutta la storia a parte, oppure appunto magari c'era qualcuno che non la sapeva tenere bene in pugno, e quindi in un certo senso faceva un po' quello che voleva. Però ti dico, a me non dispiaceva questo suo lato del carattere, cioè questa sua voglia di fare, questa sua voglia di buttarsi nella mischia. E sinceramente ho apprezzato in questo episodio, no, nell'episodio precedente, scusa, che lei si sia effettivamente ributtata nella mischia, appunto, per andare con la navetta a dare una mano. Quindi ti dico, io spero che questa cosa un pochino torni fuori, cioè che comunque rimanga sempre una donna d'azione, un capitano d'azione, molto semplicemente, non relegato dietro una poltrona o comunque dietro un ufficio. Detto ciò, per me è promossa. Per adesso, in questi primi due episodi, come capitano è assolutamente promossa.
Sì, sì, concordo molto con quello che hai detto. Poi la trovo molto, molto kirkeggiante. Adesso uso questo termine, quello che chiamiamo adesso, molto kirkeggiante. Mi piace in questi primi due episodi. Poi può peggiorare o può migliorare.
Esatto.
L'opinione, diciamo, può mutare nel corso della stagione. Ma andiamo a leggere l'opinione dei nostri spettatori, e aspetta che la voglio recuperare per i primi. Uh-huh. Allora, se non piange più, sì, ci dice Santina Romanov. Asso 900, più sicura di sé. Riccardo Fasca, sì, mi è piaciuta, sta crescendo bene. Davide Piscillo, grande capitano, è nata per fare questo. Tra l'altro mi scuso con Mauro Marotta, ma effettivamente era collegata sia dall'inizio su Facebook che YouTube. Scusami Mauro, ho avuto io una svista. Ad ogni modo, secondo lui, dice, secondo me è ancora troppo emotiva, un capitano non può mettere in pericolo tutta la nave a discapito delle poche persone in momenti critici, bisogna saper scegliere. Quello che hai scritto sostanzialmente è giusto, però nelle varie serie di Star Trek si sono visti capitani più pragmatici e capitani più istintivi. Da Picard a Kirk, insomma, ne passa, insomma, sono proprio l'opposto. Sono ogni capitano di Star Trek, però una cosa che ci tengo a sottolineare, lascia sempre qualcosa di suo. E io spero che anche Burnham, oltre a essere questo suo kirkeggiante, spero ci mostri anche un suo lato suo, ma questo non lo vediamo dopo due episodi, lo vedremo con l'andare delle stagioni.
Certo.
Marco Oliviero, resta com'era, non vedo differenze per ora. Poi Antonio De Stefano, a me è piaciuta e come capitano al momento la promuovo. Poi Nadia Cappi, Burnham è cambiata in meglio, di certo, è meno irritante e più tranquilla. È vero, effettivamente un pochino più tranquilla, anche se ha sempre qualche suo scatto un po'. Poi Mauro Vallanti, io amo Michael da sempre e incondizionatamente. Questo inizio è stato equilibrato, maturo, risoluto e dolce nel contempo. E bravo Mauro.
Sono d'accordo.
Poi Stefano Ancis, a me è piaciuta, ancora molto impulsiva, magari non mi disturba, ma magari molto impulsiva, ma non mi disturba eccessivamente. Nell'amore l'opinione è migliorata, nel resto non ci voleva molto, ma considerando Giorgio che era un capitano del XXIII secolo, direi che il giudizio come capitano è sospeso. Poi Luigi Corrias, abbiamo notizie di Strange New World, ma senti Luigi, fino a qualche giorno fa si presumeva che Strange New World, uscendo in primavera, e Paramount Plus, che è stato annunciato in Italia per settembre 2022, abbiamo pensato tutti che oramai quella serie lì l'avremmo vista tutti in ritardo, probabilmente a settembre del prossimo anno. Ma siccome, come le scale di Harry Potter, le notizie di Star Trek le piace cambiare, magari faranno un'operazione simile come questa quarta stagione, magari la trasmetteranno anch'essa su Pluto TV. Lo scopriremo vivendo, perché le cose qui cambiano settimana dopo settimana. Flavio Calzignato, Michael è cresciuta come figura. Antonio De Stefano, a proposito di Klingon, in questo futuro non esistono più? Antonio, c'è un articolo che scrisse Chiara Saroglia, la nostra ex collaboratrice, ex oscura errante, che scrisse un articolo in merito ai Klingon sulla stagione di Looking Trek durante la stagione 3. Ora in questo momento non ce l'ho sotto mano, provo a scrivere sulla barra di ricerca talkingtrek.it Klingon e magari dovrebbe comparire l'articolo. Comunque qualcosina si vede nel corso anche della terza stagione. Poi, allora, salteranno fuori al momento opportuno su una carta che vorranno usare bene, penso i Klingon, ci dice Fabio Calzignato.
Abbiamo anche un altro commento.
Aspetta, sì. C'è Sdonke che dice: io voglio Sofia come capitano della Discovery.
È giusto.
E allora poi Sdonke, tu devi venire a fare il primo ufficiale sulla Tolkien Trek, te lo dico, perché se me la sposti io poi lo devo riempire il buco.
Bella raga, vado a vedere il buco nero.
Altrimenti Stefano, se ci leggi ancora, Stefano Ancis, tocca a te, perché Stefano Ancis ricordiamo il nostro tenente comandante. Comunque, ad ogni modo, a parte questo momento di larità, allora, non sto capendo molti commenti perché vi state rispondendo a vicenda, quindi...
Se posso, scusami, ne avevo visto un altro su Michael, infatti abbiamo Giordano Bracalente che dice: mi sta piacendo parecchio, e dice anche una cosa molto bella, che in questo momento storico ottima scelta come capitano donna. Beh, guarda, sono completamente d'accordo.
Penso c'è stata Janeway, che è stata immensa, certo. Però tra l'altro anche Janeway è tornata come capitano in versione olografica nella nuova serie, stavolta animata ma per bambini, che è Star Trek Prodigy, ma anch'essa non si hanno notizie per il momento. Esatto. Si parlava di 2022 su Paramount Plus e su Sky, ma anche questa è una cosa che vedremo comunque di parlarne più avanti, perché per il momento le notizie in merito non sono molte. Jared, cercherò allora di recuperare l'articolo, ma magari poi te lo mando io, Antonio, ti mando un messaggino e te lo mando in privato. Dato il protagonismo della Burnham, non mi meraviglierei che fosse la sua. Vabbè, ad ogni modo, siamo a 1:50, direi di andare in chiusura, Sofia, quindi a te gli appunti social, ma non scappate perché dobbiamo dirvi ancora qualcosina.
Esatto, allora io come sempre vi ricordo che la nostra diretta va in diretta e poi anche in differita sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube, che sono, diciamo, i nostri social un po' più grandi. E per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta e finiamo di commentare, magari mandiamoci la buonanotte e soprattutto rimanete, perché appunto non sono finite le comunicazioni. Per quanto riguarda Facebook, discorso molto simile, infatti anche in quel caso, ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, love reaction, abbraccio reaction, quello che volete reaction alla diretta, e appunto anche lì tanti commenti, non andate via, perché appunto aspettate anche lì. E io vi ricordo che poi abbiamo anche altri canali social, per esempio abbiamo la pagina Instagram, abbiamo il sito internet che viene, diciamo, perennemente aggiornato con tutte le ultime novità sull'ambito Star Trek, che come abbiamo visto in questi giorni sono state tantissime, soprattutto riguardo lo streaming, ma non è finita qui, perché da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche il canale Patreon. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete appunto abbonare. Sono disponibili due tipi di abbonamento. L'abbonamento primo ufficiale a €2 al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, e l'abbonamento capitano a €5 al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale. Io vi ricordo che questa, così come le donazioni della Super Chat, non sono assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo contributo verso di noi, insomma un modo per farci sapere che apprezzate i contenuti che facciamo. Detto questo, penso e spero di aver detto tutto, ho perso un po' forse mi sono un po' arrugginita dopo quasi un mese di pausa, per cui Jared, ti lascio di nuovo la parola.
No, hai detto perfettamente tutto quello che c'era da dire, Sofia. Io direi che arrivati alle 1:23 di notte, parte, lo vogliamo fare un bello applauso alla nostra sala macchine, al nostro motore a spore, al nostro dilitio, al nostro, non lo so, ai nostri capitani, ai nostri cadetti, tutti coloro che ci stanno guardando e siete ancora in 50 a quest'ora. Quindi veramente un applauso a tutti voi. Giordano Braccalente, complimenti per la puntata dato il poco tempo. Giordano, ma grazie a voi per seguirci. Purtroppo stasera, come abbiamo detto, siamo dovuti andare un po' a braccio, cioè nel senso che abbiamo preso un paio di immagini promozionali e alcune che sono state rilasciate da alcuni siti americani. Abbiamo cercato di tirare su una puntata, ovviamente più che un'analisi quest'oggi, a parte qualcosina che l'abbiamo detta. È stato più anche un commento a caldo, ed è stato effettivamente a caldo, perché la puntata non è stata rilasciata fino a mezz'ora fa, quindi esatto. È stato veramente a super caldo. Comunque ricordiamo anche che l'appuntamento prossimo è a venerdì, sempre alle 11:30, perché venerdì prossimo su Pluto TV uscirà la terza puntata, che si chiamerà Choose to Live. Queste prime due puntate non sono state tradotte in italiano, perché la prima è rimasta con Bayashi Maru e vabbè, quella non è andata a tradurre, ma la seconda, che era Anomaly, si poteva tradurre semplicemente come l'anomalia o anomalia, ma non l'hanno tradotta, l'hanno lasciata in inglese. Ad ogni modo, choose to live vuol dire scegli la vita, no?
Scegli di vivere, sì.
Sì, scegli la vita, però mi viene in mente un po' il film, vabbè, comunque, ad ogni modo scegli di vivere. E inoltre questa diretta qua specifica da mercoledì verrà distribuita anche in podcast su Fantascientificast, e quindi se voi magari una diretta la riuscite a vedere a metà e l'altra metà ve la volete recuperare mentre siete in macchina, mentre siete a fare delle cose in cui non potete vedere la parte video, esce anche una versione soltanto audio cercando Fantascientificast su Spotify, dove vengono distribuiti tutti i podcast migliori della fantascienza in Italia. Trovate anche tutti in track, cliccate avvia e lì potete ascoltare anche la versione audio, ma non soltanto su Spotify, su Amazon Music, insomma su tutto ciò, su iTunes, tutto ciò che può contenere, diciamo, i podcast, esatto. Mettiamola così. Quindi appuntamento a mercoledì prossimo, ma prima di salutarvi direi che un bel si vola lo mandiamo.
Si vola.
E direi che si vola tutti a dormire. Direi proprio che si vola tutti a dormire. Grazie a tutti e a venerdì prossimo. Buonanotte.
Buonanotte.
Si vola.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.